Va ora in onda Studio di X.
E bentrovati da Roberto Scaglione, consueto appuntamento settimanale dedicato al mondo della radio, del radioascolto, dei media e della tecnologia. Già da qualche mese vi offriamo un putpurri di informazione delle due rubriche principali della Sicilia Media Comunicazione di Palermo, quindi di Obiettivo di X e di Media in Tech. Anche oggi così faremo, partendo come al solito dalle rubriche dedicate al mondo della radio e del radioascolto, poi le informazioni provenienti dal mondo dei media e della tecnologia, e come al solito anche in questo caso alla fine ci ritroveremo qui per i saluti finali. Vi ricordiamo che troverete tutte le nostre iniziative in rete dedicate a questi argomenti, cominciando a navigare i nostri due siti principali www.bcldnews.it e www.siciliamedia.it. Mi auguro che anche oggi le nostre informazioni siano di vostro gradimento. Ci sentiamo, insomma, fra 27-28 minuti circa per un riepilogo finale e per i saluti. Buon ascolto.
If you're looking for all hit music that reaches out and squashes your time, you just found it. It's your time.
E anche questa settimana vi ricordiamo che c'è un'altra operazione di manutenzione per un sito trasmittente di radiocina internazionale che interessa le trasmissioni in lingua italiana. Questa volta il periodo interessato è già dal 19 luglio e fino al 17 agosto, e la frequenza che non sarà in onda a seguito di questa operazione di manutenzione è quella dei 7.435 kHz. Nel comunicarlo a Radiocina Internazionale ne approfitta come al solito per richiederci opinioni e proposte sui loro programmi, sulle onde corte, sul loro sito internet, oltre che l'attenzione all'applicazione Cinitalia App, un'app per dispositivi mobili che è in grado di fornire informazioni e servizi in lingua cinese e italiana. E ci ricordano anche di essere su Facebook con l'account Radio Cina Internazionale. Cambiamo argomento invece, perché una consultazione pubblica sulle disposizioni relative all'ora legale è aperta a tutti i cittadini dell'Unione Europea fino al 16 agosto 2018. La Commissione si è infatti impegnata a raccogliere i punti di vista dei cittadini europei, delle parti interessate e degli Stati membri su eventuali modifiche alle attuali disposizioni relative all'ora legale. L'obiettivo della consultazione, come riporta Luigi Cobisi sul portale Italradio, in seguito a una serie di richieste giunte da cittadini, dal Parlamento europeo e da alcuni Stati membri della UE, è quella di verificare il funzionamento delle attuali disposizioni relative all'ora legale e di valutare se sia opportuno modificarle. È un questionario online disponibile in tutte le lingue ufficiali dell'Unione Europea, ad eccezione dell'irlandese, e le risposte possono essere fornite in qualsiasi lingua dell'Unione Europea. I partecipanti sono tuttavia invitati a rispondere per quanto possibile in inglese, e a livello della UE le disposizioni relative all'ora legale sono in vigore già dal 1980, quelle vigenti, e sono attualmente disciplinate da una direttiva, la 2000/84/CE, che stabilisce l'obbligo degli Stati membri di passare all'ora legale nell'ultima domenica di marzo e di tornare all'ora solare nell'ultima domenica di ottobre. Con una legislazione dell'UE relativa all'ora legale si puntava ad unificare i diversi regimi nazionali e loro esistenti in materia, assicurando così un approccio armonizzato all'interno del mercato unico. E parallelamente, indipendentemente dalle disposizioni della UE relativa all'ora legale, gli Stati membri sono suddivisi in tre diversi fusi orari o tempi normali. La scelta del fuso orario da adottare di per sé non è soggetta alle norme della UE relativa all'ora legale o a qualsiasi modifica delle stesse. Attualmente gli Stati membri dell'Unione Europea, come dicevamo, sono raggruppati in tre fusi orari: quella, l'ora dell'Europa occidentale, oppure ora di Greenwich, che è la GMT pura, quella dell'Europa centrale, a cui anche noi apparteniamo, la GMT più 1, e quella dell'Europa orientale, la GMT più 2. Sono 8 gli Stati membri dell'Unione Europea che applicano l'ora GMT più 2: Bulgaria, Cipro, Estonia, Finlandia, Grecia, Lettonia, Lituania e Romania. 17 invece quelli chiamiamoli dell'Europa centrale, quindi GMT più 1: Austria, Belgio, Croazia, Danimarca, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria. E soltanto 3 quelli che applicano l'ora GMT, proprio quella del meridiano di Greenwich, chiaramente il Regno Unito insieme ad Irlanda e Portogallo. E in relazione a una risoluzione del Parlamento europeo del febbraio scorso, la Commissione valuterà due principali soluzioni politiche, cioè o mantenere le attuali disposizioni dell'Unione Europea relative all'ora legale, quelle previste da questa direttiva 2000/84/CE, oppure cessare l'attuale pratica del cambiamento di orario semestrale in tutti gli Stati membri e vietare i cambi periodici di orario. Ma ricordiamo che ciò non inciderebbe sulla scelta del fuso orario e che in ultima analisi poi spetterebbe a ciascuno Stato membro decidere se optare per l'ora legale permanente o per l'ora solare permanente oppure addirittura per un altro orario. Se avete qualche curiosità in più, ec.europa.eu, da lì raggiungerete questa consultazione che ha certamente a che fare anche col mondo della radio, perché vi ricordiamo che ancora oggi i pochi paesi che hanno ancora un operatore di Stato che ha servizi per l'estero che utilizzano le onde corte e qualcuno anche le onde medie, ma questo vale in generale per il mondo dei servizi internazionali, delle onde corte e delle onde medie, là si utilizza insomma l'ora del meridiano di Greenwich come riferimento principale. E poi chiaramente gli operatori in genere, riferendosi chiaramente ai target di destinazione delle trasmissioni, si regolano con l'orario da adottare. Certamente un altro di quegli argomenti di cui in futuro continueremo a parlare. E cambio di frequenza già da qualche giorno per Living Water Ministry Broadcasting. Non è conosciuto il sito trasmittente, trasmissioni in coreano fra le 15 e le 16 su 9470 kHz, erano prima in onda su 7280 martedì e giovedì. Invece il venerdì stessa nuova frequenza 9470, stessa vecchia frequenza 7280, ma l'orario è fra le 15 e le 15:30. Ed è veramente particolare quanto accaduto anche in questo caso qualche giorno fa per Dandalkura Radio International. Infatti le trasmissioni fra le 5 e le 6 sui 7220 e le 6 e le 7 sugli 11910 kHz provenienti dai Sudun in Kanuri erano diverse da quelle che sono andate in onda fra le 6 e le 7 sui 7415 da Ascensione e fra le 7 e le 8 sui 13810 kHz da Wofferton. Praticamente le prime due frequenze di Media Broadcast, le seconde due frequenze di Babcock, ora non sappiamo se un problema nella distribuzione del segnale o se hanno addirittura deciso di mettere in onda due servizi diversi e quindi di sfruttare al meglio la loro disponibilità oraria di trasmissione in onde corte. Sinceramente preferiamo insomma pensare che si sia trattato da parte di uno dei due operatori di una messa in onda errata. E per rimanere in casa Babcock, cambio di frequenza anche per KBS World Radio dal sito trasmittente di Aldabaia, le trasmissioni fra le 20 e le 21 in arabo che erano in onda sui 13585 kHz sono adesso riposizionate a 6145 kHz. E cambio di frequenza anche per North Korea Reform Radio a destinazione Corea, trasmissioni provenienti da Tashkent in Uzbekistan fra le 20:30 e le 21:30. Quelle che erano diffuse quotidianamente sui 7500 kHz sono adesso riposizionate 5 kHz più in giù sui 7495 kHz. E vi invitiamo anche a prestare attenzione perché riescono a farsi ascoltare anche dalle nostre parti le trasmissioni test del terzo trasmettitore della WTWW, emittente commerciale americana, che ultimamente ha riposizionato proprio la frequenza operativa di questo terzo trasmettitore dai 12105 ai 15810 kHz. Vi consigliamo di provarle. Insomma, dopo le 21 UTC la potenza non è assolutamente poca per raggiungere anche il territorio europeo. Si tratta infatti di un trasmettitore da 100 kW. E malgrado si tratti di tecnologie già obsolete, così come abbiamo detto tante volte nel corso di questi anni anche nelle nostre trasmissioni, ci sono ancora paesi che pensano a un cambio di standard nella radiofonia, passando quindi al digitale, inteso come trasmissioni chiaramente via etere. Anche in Europa qualcosa è già accaduto, in Italia come al solito siamo sempre indietro rispetto alle evoluzioni tecnologiche, ma la notizia della settimana arriva in questo caso dalla Russia, perché anche le trasmissioni radiofoniche russe potrebbero passare al digitale in un periodo anche piuttosto breve, fra 2 e 4 anni, almeno secondo il corrispondente di Radio 1 che ha parlato con il vicepresidente dell'Accademia Russa della Radio, che ha testualmente detto che potrebbe succedere entro 2 anni, potrebbe succedere in 4 anni, insomma dando però dei margini insomma piuttosto certi. Questo ha aggiunto però dipenderà dallo sviluppo della tecnologia e l'introduzione dello standard DRM Plus è ancora nei piani. Vi ricordiamo che il DRM Plus altro non è che il DRM studiato per le frequenze superiori ai 30 MHz piuttosto che al DRM che conosciamo noi appassionati radioascolto, senza il Plus, senza la più, senza il più accanto, che è quello studiato per le frequenze sotto i 30 MHz. Ci sono insomma state anche molte discussioni all'interno di una conferenza di soci sul futuro delle radio regionali e quindi anche lì Alexander Zaharoff ha confermato la possibilità di passare la radiofonia attuale russa al nuovo standard digitale e il segnale, vi ricordiamo, DRM Plus ha una larghezza di banda di soli 96 kHz, 16 volte più stretto rispetto a un segnale DRM e consente di trasferire in questi 96 kHz fino a 3 programmi stereo con una trasmissione audio migliore della qualità FM, oltre che riuscire a portare con sé anche un canale dati per trasferire insomma servizi di altro tipo. Anche questo è certamente un argomento di cui ci continueremo ad occupare, ma vi preannuncio già che la prossima settimana parleremo in maniera insomma molto più dettagliata e ampia proprio del sistema DRM oltre che del DRM Plus e cercheremo di fare il punto su qualche insomma piccola speranza di futuro ancora per questo sistema in un momento in cui insomma è assolutamente chiaro che da qui a pochissimi anni il futuro della radiofonia sarà assolutamente pilotato dalle connessioni in mobilità, quindi l'IP la farà assolutamente da padrone, ma di questo, come vi dicevo, ci occuperemo la prossima settimana. E riorganizzazione per le trasmissioni radiofoniche della giapponese Radio Nikkei. Nel comunicato di riorganizzazione si parla, ma poi in realtà si fa chiaramente un riferimento preciso al fatto che questa scelta deriva anche dall'aumento degli ascoltatori via internet o attraverso i dispositivi mobili o attraverso aggregatori, insomma attraverso la rete. Morale della favola è che dopo il 1 ottobre le trasmissioni in onda corta che rimarranno attive saranno dal sito di Nagara con 50 kW trasmettitore numero 2 fra le 22 e le 15 su 6055 kHz e poi dal sito di Nemuro trasmettitore numero 4 da 10 kW fra le 22 e le 23 fra le 8 e le 15 sui 3925 kHz. Il secondo canale invece sarà diffuso solo da Nagara con 50 kW di potenza fra le 23 e le 10 sui 6115 e fra le 10 e le 14 sui 3945 kHz. Altri trasmettitori avranno una sorte diversa, per esempio un altro da 50 kW a Nagara, quello che operava su 9595 kHz, sarà messo insomma in QRT, però non smantellato in quanto unità di backup, sarà considerato un'unità di backup o per usi di emergenze. Saranno invece sicuramente smantellati altri trasmettitori a Nagara, uno che operava sui 9760 e uno che operava anche questo su 3925 kHz. I trasmettitori di Nagara sono tutti dei NEC HFB 7847 installati nel periodo fra il 1980 e il 1982, ma c'è un trasmettitore più nuovo che rimarrà in onda sui 3945 kHz, anche questo è un NEC, ma è un RFB 7840D installato nel 1991. I trasmettitori di Nemuro invece sono ancora più nuovo e rimarrà, come vi abbiamo detto, in onda nelle ore notturne per il primo canale nazionale. Anche in questo caso è un trasmettitore NEC, un 7840C, installato nel 1996. Continuano inesorabilmente i tagli alle onde corte, ma è un trend che ormai viviamo insieme da praticamente oltre 15 anni e che è inarrestabile. Da un certo punto di vista ce ne siamo fatti una ragione, riusciamo anche a comprendere certe scelte, comprendiamo poco però, tranne che in casi assolutamente di necessità per far posto ad altro, perché anche tenerli in QRT avrebbe un costo importante. Siamo assolutamente contrari allo smantellamento delle infrastrutture, soprattutto quando di infrastrutture ancora perfettamente funzionanti si parla, perché potrebbero purtroppo servire in casi estremamente più importanti rispetto all'intrattenimento radiofonico, cioè casi di calamità naturale o quant'altro.
If you're looking for all hit music that reaches out and squashes your time, you just found it. It's your time.
Netflix ha cambiato il modo di guardare e di fare la TV, ma in un mondo che cambia a forte velocità, fare da apripista non basta a garantirsi chiaramente un futuro sereno. Crescono infatti i concorrenti della piattaforma streaming a pagamento guidata da Reed Hastings, in primis Amazon Prime Video e il suo maggior antagonista planetario, che continua a sfornare serie TV e documentari, e di recente è entrata anche nel mondo dei contenuti live, in particolare quelli del calcio con la Premier League, un servizio che è disponibile in oltre 200 paesi, fra cui anche i paesi più importanti, chiaramente Stati Uniti, Regno Unito, Germania, Belgio, Canada, Francia, India, Italia, Spagna. E il rivale storico di Netflix è YouTube, che a marzo 2017 ha lanciato negli Stati Uniti YouTube TV con oltre 40 canali in abbonamento e un palinsesto fai da te da guardare a casa oppure sullo smartphone, con la flessibilità a fare da guida ormai alla fruizione dei contenuti. Anche Apple sta intensificando le sue attività nel settore, ha acquisito diritti per decine di future serie TV e, secondo recenti indiscrezioni anche di Hollywood Reporter, si troverà presto ad acquistare o una content company oppure un servizio di streaming televisivo. Negli Stati Uniti nel 2019 arriverà anche Disney con il suo servizio di contenuti streaming. Ci sono tante altre realtà come Hulu, HBO Now, insomma i concorrenti non mancano. A rosicchiare abbonati ai servizi streaming ci sono poi anche i social network. A fare la parte del leone è chiaramente Facebook, che con la sua piattaforma Watch è al lavoro non solo sui contenuti originali ma anche sui telegiornali. Instagram ha da poco la possibilità di caricare video di un'ora e Twitter sta risalendo economicamente, dando sempre più spazio agli eventi sportivi in diretta streaming. E infine poi c'è Snapchat, l'applicazione usata per lo più dai giovanissimi, che ha invece la sezione Discover, che mescola contenuti degli utenti a quelli degli editori. Quindi non manca la concorrenza e proprio, insomma, di qualche giorno fa, della settimana appena trascorsa, la notizia che Netflix è affondata in borsa. Infatti l'aumento dell'utile e dei ricavi nel secondo trimestre non è bastato al colosso della TV in streaming, gli abbonati crescono meno delle attese e Wall Street è stata veramente impietosa. Il titolo è crollato arrivando a perdere fino al 14%, poi è recuperato, ma nel giorno, insomma, dell'annuncio dei dati il calo è stato del 5,24%. Come dicevamo, avanza decisa Amazon, che è spinta dal boom delle vendite del Prime Day, che sono salite dell'89% nelle prime 12 ore, nonostante gli scioperi in atto in diverse filiali europee, ha guadagnato l'1,8%. Ore concitate quindi in borsa, un balzo che consolida la posizione di Jeff Bezos non solo come uomo più ricco del mondo, ma come il più ricco della storia moderna. Bezos vale infatti oltre 150 miliardi di dollari, circa 55 miliardi più di Bill Gates, e l'avanzata in borsa consente ad Amazon anche di ridurre le distanze da Apple nella corsa a diventare la prima società che vale 1.000 miliardi di dollari. Netflix archivia il secondo trimestre con ricavi per 3,9 miliardi di dollari, in aumento rispetto a 2,79 dello stesso periodo dello scorso anno, grazie al recente aumento dei prezzi degli abbonamenti e alle fluttuazioni dei tassi di cambio. L'utile netto balza a 384,3 milioni di dollari contro i 65,6 dello stesso periodo dell'anno scorso, ma la crescita degli abbonati è, come dicevamo, sotto le attese. Infatti il colosso aveva previsto un aumento di 1,2 milioni negli Stati Uniti e di 5 milioni fuori dal mercato nazionale. La realtà si è però rivelata ben diversa. Negli USA sono cresciuti gli abbonamenti solo di 670.000 unità, all'estero di 4.500.000, quindi insomma non una gravissima differenza rispetto alle attese. Netflix spiega la delusione per una crescita che è inferiore all'attese, puntando il dito contro le stime interne alla società, che talvolta sono troppo alte e ottimiste, in altri casi sono troppo basse. I nostri fondamentali, rassicura comunque l'amministratore delegato Reed Hastings, non sono mai stati così solidi, ma gli analisti, guardando anche alla crescente concorrenza per spiegare la crescita sotto le attese, sono stati in qualche caso veramente impietosi, una concorrenza che Netflix chiaramente ammette e prevede addirittura che aumenterà. Individuando, come dicevamo, YouTube uno dei suoi maggiori rivali, il colosso ha spiegato che HBO e Disney si stanno evolvendo concentrandosi sui servizi di intrattenimento su internet, Apple e Amazon invece stanno investendo in contenuti nell'ambito di un più ampio ecosistema di abbonamenti. Le nozze fra TNT e Time Warner e quelle fra Fox e Walt Disney o Comcast complicheranno ulteriormente il quadro, ma c'è spazio insomma per più protagonisti certamente in questo mercato. La battaglia si gioca tutta a suon di investimenti per i contenuti originali. Netflix ribadisce di prevedere spese per 8 miliardi di dollari solo quest'anno. Il conto secondo gli analisti sarà però ben più salato, infatti secondo loro il colosso spenderà ulteriori 4 miliardi per show e programmi che andranno in futuro, portando in totale a 12 miliardi di dollari e schiacciando così le rivali Amazon ed HBO. Previsione a parte, per il futuro non c'è soltanto che da aspettare e che continuare a seguirci con le nostre informazioni. E l'intelligenza artificiale sta imparando a riconoscere tempestivamente i tumori. L'obiettivo è quella di essere usata per diagnosticare tempestivamente e prevedere l'insorgenza con accuratezza superumana. È il progetto in cui sono impegnati i ricercatori dell'Università di Adelaide in Australia, al lavoro con l'Australian Institute of Machine Learning, che si preparano ai primi test sull'uomo. Gli studiosi, che sono guidati da un epidemiologo genetico, Lyle Palmer, stanno usando i dati, resi chiaramente anonimi, di 320.000 mammografie per insegnare a una macchina a individuare degli schemi che possono sfuggire a un medico umano. Le diagnosi sono state verificate da un gruppo di radiologi e medici, sono risultate accurate, pensate, quasi al 100%. La tecnologia di apprendimento profondo che è usata per le immagini mediche è la stessa che è sviluppata per le applicazioni, tra cui le auto senza conducente oppure l'assistente vocale Siri, e potrà in seguito anche consentire di prevedere l'insorgenza di malattie come cardiopatie e cancro. Prima ancora però potrà diagnosticare con accuratezza il cancro più tempestivamente, riducendo il numero di donne che devono essere richiamate per ulteriori test. L'Australian Institute of Machine Learning è uno dei tre maggiori istituti del genere al mondo. Il progetto è il primo al mondo a mettere al lavoro l'intelligenza artificiale a fianco di medici specialisti e sarà il primo ad essere seguito da una sperimentazione umana. Anche il migliore medico umano è sostanzialmente meno accurato. Questo rende l'intelligenza artificiale inequivocabilmente superumana, ha assicurato lo studioso a capo del progetto. E gli adolescenti che usano molto smartphone e altri dispositivi multimediali hanno un rischio doppio rispetto ai coetanei che li adoperano poco di sviluppare dei disturbi comportamentali, in particolare quello da iperattività e deficit di attenzione. La ADHD è un problema che influisce sul rendimento scolastico, impedendo a chi ne soffre di portare a termine i compiti assegnati oppure di prestare attenzione e concentrarsi. Lo ha rivelato un'indagine pubblicata sul giornale dell'Associazione Medica Americana, studio che si è concentrato sull'uso di social media, chat, messaggini, video in streaming, musica online o da scaricare, piuttosto che sull'intrattenimento più tradizionale quale TV e videogame, ha spiegato l'autore dello studio. La tecnologia mobile oggi disponibile può fornire stimoli di elevato impatto in maniera rapida e in ogni momento della giornata, con effetti probabilmente ancora più profondi dei media classici. I ricercatori americani sono partiti da un campione di 4.100 ragazzi di scuola superiore, quindi 15-18 anni, da cui hanno selezionato 2.587 giovani senza certamente l'ADHD. Ed escludendo chi già soffriva del disturbo, i ricercatori avevano l'obiettivo di osservare l'emergenza di nuove problematiche comportamentali nel corso di questo studio, che è durato 2 anni. Bene, i 2.587 adolescenti sono stati suddivisi in 3 gruppi a seconda della frequenza di uso di 14 piattaforme digitali, come ad esempio Facebook. Dopo 2 anni è stata valutata la comparsa di nuovi sintomi ADHD in questi giovani inizialmente sani ed è emerso che la probabilità di comparsa dei sintomi nei 2 anni dello studio per i consumatori assidui di media digitali è circa doppia rispetto ai coetanei anziani che usano invece i media con parsimonia. Possiamo affermare con sicurezza quindi che i teenager esposti a elevati livelli di media digitali hanno un rischio significativamente più elevato di sviluppare sintomi di ADHD in futuro, ha concluso Leventhal a capo di questo studio. E prendere un robot per mano, sostenersi al suo braccio senza percepirlo come meccanico ma morbido e rassicurante, vederlo sorridere è perfino in lacrime. I robot da compagnia si stanno organizzando per avere un'anima ed esprimere delle emozioni, lo ha dimostrato un prototipo che è stato costruito negli Stati Uniti nella Cornell University e che a pochi mesi dal suo debutto sta letteralmente spopolando su YouTube con un video che ha raggiunto già 3 milioni di visualizzazioni e che vi invitiamo a cercare. Si chiama Goosebumps. E insomma è molto molto bello da vedere. È un robot costruito dal gruppo di Guy Huffman. Il robot aveva già esordito anche in Italia in primavera nella conferenza sulla robotica soffice organizzata a Livorno alla scuola Sant'Anna di Pisa. In poco tempo era diventato famoso come il robot con la pelle d'oca, ma adesso il suo successo si è veramente impennato. Trasmettere le emozioni è importante, ha osservato Antonio Frisoli del laboratorio di robotica percettiva della scuola superiore Sant'Anna di Pisa, e per questo accanto alle espressioni del viso i robot ora stanno imparando a comunicare anche con il resto del corpo. Attualmente per la comunicazione emotiva i robot sociali utilizzano espressioni facciali, ma l'aspetto tattile è importante per rendere più umano il modo in cui questi robot interagiscono con l'uomo. Immaginiamo, aggiunto, un robot dedicato all'assistenza di un anziano che invece di avere la pelle metallica abbia una parte soffice se la persona cammina appoggiata al robot, e quest'ultimo può comunicare in questo modo sicurezza attraverso il tatto oppure dare un allarme attraverso una modifica della pelle. Quest'ultima caratteristica, ad esempio, potrebbe migliorare significativamente la gamma espressiva dei robot sociali. E comunicare con la pelle è molto importante anche secondo Hoffman, che ispirato da questa idea ha sviluppato il prototipo di un robot in grado di esprimere rabbia, stupore e felicità grazie a una pelle soffice che cambia forma grazie a un sistema di minuscole pompe gestite da un software. Quanto invece all'aspetto fisico, si è cercato di renderlo rassicurante come un personaggio dei cartoni animati, due piccoli gusci fatti di un materiale soffice che circondano uno schermo animato con grandi occhi e una bocca occhi e bocca capaci di cambiare espressione. Anche questo un pezzo di futuro in continua evoluzione che certamente ci vedrà insomma trattare argomenti di questo tipo sempre più frequentemente. Facciamo solo un salto nel mondo dell'economia digitale, perché la blockchain, cioè il meccanismo di catena dei blocchi che è quello alla base della produzione dei bitcoin oppure di tutte le altre monete virtuali, potrebbe essere la prossima novità dirompente per gli smartphone. Ci scommettono delle aziende tecnologiche sia piccole che grandi con i primi dispositivi basati su questo protocollo che da molti esperti è definito dirompente per i suoi molteplici utilizzi e potenzialità della sicurezza informatica e dell'amministrazione digitale, dal testamento biologico ai database per l'università fino alla tracciabilità del cibo, di cui ci siamo occupati proprio nella settimana appena trascorsa con la prima startup romana che ha certificato l'intera tracciabilità di un prodotto finito, nel caso specifico una panzanella. Comunque a crederci è l'azienda taiwanese HTC, che è stata una delle prime a debuttare nel mondo degli smartphone un po' di anni fa, ha già applicato la blockchain al settore dei giochi, secondo delle indiscrezioni sarebbe anche pronta a lanciare entro quest'anno un dispositivo Exodus. Si sa poco sulle caratteristiche tecniche, ma Phil Chen, che è uno dei responsabili di questo progetto, per l'esattezza il capo dell'ufficio crittografia, l'ha definito un telefono personale da dove hanno origine tutti i dati legati all'utente che lo utilizza e che permette di decentrare internet. Anche lo sviluppatore svizzero Sirin Labs sarebbe già impegnato sul fronte blockchain. Lo scorso dicembre con una raccolta di fondi ha rastrellato quasi 160 milioni di dollari per il progetto di un dispositivo basato sulla catena dei blocchi e spera di concedere in licenza la sua tecnologia anche ad altri produttori di cellulari. Secondo indiscrezioni la prima interessata sarebbe Huawei, ma potrebbe essere Facebook a sdoganare il blockchain. Nelle scorse settimane infatti aveva già messo in piedi una squadra ad hoc che ha il compito di valutare le diverse applicazioni di questa tecnologia, compreso il lancio di una sua criptovaluta, un token virtuale che consentirebbe agli oltre 2 miliardi di utenti di effettuare già adesso dei pagamenti elettronici con la stessa piattaforma. E siamo giunti anche per questa settimana al termine di questo spazio dedicato al mondo della radio, del radioascolto, dei media e della tecnologia. Già da qualche mese un putpurri delle due rubriche principali della Sicilia Media Comunicazione di Palermo, quindi di Obiettivo di X e di Media and Tech. Ci Auguriamo che anche oggi questa informazione dedicata al mondo della radio, dell'ascolto dei media e della tecnologia sia stata di vostro gradimento. Cercateci sui social, cercateci sui nostri siti internet, a cominciare da www.bcldnews.it e www.siciliamedia.it. Cercateci soprattutto in radio, e fra le radio in cui andiamo in onda c'è questa, dove ci troverete la prossima settimana, stesso orario, stessa frequenza. Da Roberto Scaglione è tutto, buona prosecuzione d'ascolto e a risentirci.